Io ho pochi anni qui. Non lo so tanti anni fa quelle cose. Io sono affittato.
Al numero 17 di via Pellegrino Tibaldi a Bologna oggi si trova una parrucchiera cinese. Ma è un luogo che ha segnato la storia d'Italia. Qui il 12 novembre del 1989, 4 giorni dopo il crollo del muro di Berlino, il segretario del Partito Comunista Italiano Achille Occhetto partecipa a sorpresa alla celebrazione dei 45 anni dalla battaglia partigiana della Bolognina e annuncia la svolta. Il partito comunista più grande dell'Occidente cambierà presto nome. Cita Gorbaciov: non bisogna conservare, ma impegnarsi in grandi trasformazioni. Sono passati quasi 30 anni dalla svolta della Bolognina. Nel frattempo, il potere ereditato dal Partito Comunista si è trasformato di sigla in sigla, PDS, DS, fino al Partito Democratico di oggi. Ma l'Emilia-Romagna, sigla dopo sigla, ha continuato a essere la Regione Rossa, il ricco bastione governato per oltre 70 anni dal Partito Unico, terra simbolo di un mondo nato dalla guerra civile e dalla resistenza, ma anche di una comunità affiatata che su quei consensi bulgari ha costruito nei decenni un sistema economico, amministrativo e comunitario che sembrava incrollabile. Invece il sistema è crollato 30 anni dopo il muro, travolto dalla cosiddetta onda del cambiamento. Il canto nella grande chiesa ortodossa di Imola sembra evocare l'Est e i fantasmi dei vecchi partigiani. Imola, medaglia d'oro della Resistenza, la città di Andrea Costa, primo deputato socialista italiano, compagno di Anna Kuliscioff, dopo 73 anni ha cambiato colore.
È un ribaltone, o chiamiamolo come vogliamo, poi basta, il discorso è quello. Adesso bisogna vedere come agiranno e come lavoreranno quelli che sono andati al posto dei precedenti.
Ho visto delle scene qua con dei ragazzini neri che stavano guardando il loro smartphone aspettando di andare in corso di italiano e delle donne anziane scandalizzate semplicemente perché esistono, perché ci sono, capito?
Qui si facevano le feste dell'unità, duravano 20 giorni, la gente lavorava gratis ed era orgogliosa, faceva una gara a lavorare gratis. Adesso la festa dell'unità, voglio dire, fanno fatica a trovare qualcuno.
Secondo me lo sbaglio che hanno fatto quelli del PD è di star poco vicini a... quando invece la Lega e il Movimento 5 Stelle si sono dati molto più da fare per stare vicini agli operai, per stare vicini alle situazioni di crisi.
Le voci della piazza si mescolano a quelle dell'autodromo, in una terra innamorata dei motori e della politica.
Dunque, 5 Stelle da un lato sono ecologici, nel senso che sono contro la discarica, per esempio, dall'altro lato sono favorevoli a riportare la Formula 1 a Imola.
In Emilia-Romagna il Movimento 5 Stelle è il primo partito, il centrodestra la prima area politica, trainata dalla Lega di Matteo Salvini. Il PD, alle elezioni dello scorso marzo, ha tenuto a stento a Bologna e provincia, a Reggio Emilia, in parte a Modena. Ma il sistema era crollato già alle regionali del 2014, quando andarono a votare solo il 37% degli emiliano-romagnoli, contro il 68% delle precedenti elezioni. Il PD in marzo ha perso 350.000 voti rispetto al 2013. La Lega ne ha guadagnati 389.000. Nella primavera del 2019 si vota per la regione e nel palazzo di Mattoni Rossi in via Aldo Moro a Bologna la vicepresidente Elisabetta Gualmini, politologa e voce critica del PD nazionale, si prepara alla battaglia di Stalingrado.
Le debolezze e diciamo la caduta del mito dell'Emilia Romagna rossa o della cosiddetta cintura rossa dura diciamo da decenni, quindi non è un fenomeno contingente quello dello sgretolamento di questo bastione. Pensiamo a Imola, per esempio, che recentemente ha visto un'alternanza nelle scorse elezioni amministrative. Quindi è da tempo che sappiamo che l'Emilia Romagna è contendibile, che le sue città sono contendibili e che il voto è molto volatile, e quindi lo devi in qualche modo conquistare non sulla base di riti, di cerimonie, di nostalgie, ma sulla base di facce credibili e di programmi molto concreti. Ecco, nonostante questo, io penso che qui non dobbiamo rassegnarci ad un immobilismo, ad un silenzio e, come dire, ad aspettare sulla riva del fiume che altri facciano la loro parte, che poi tocchi di nuovo a noi. La sfida è quella di valorizzare, di non rassegnarsi ad un periodo comunque di attraversata nel deserto, perché ahi noi il PD nazionale affronta questo, e invece di valorizzare quello che qui siamo capaci di fare.
L'onda del cambiamento è stata travolgente sulle sponde romagnole. A Riccione, per dire, una bagnina, Elena Raffaeli, è diventata senatrice della Lega. A Rimini, dove Occhetto nel 1991 chiude con il Partito Comunista durante il famoso Congresso delle Lacrime, il monopolio del potere amministrativo regge, anche se le vecchie sezioni sono state quasi tutte vendute. Borgo San Giuliano, a ridosso del Ponte di Tiberio, quartiere popolare a lungo simbolo della Rimini anarchica e repubblicana, è diventato una Disneyland della fantasmagoria felliniana. L'ultimo circolo del PD è ora un ristorante che sfama i turisti, il capitale umano oggi più prezioso. Qui abita un reduce, Ennio Grassi, intellettuale e poeta raffinato, già storico assessore comunale alla cultura e poi parlamentare del vecchio PC. Grassi racconta con malinconia la nuova Rimini, l'amarcord politico della sua generazione.
Rimini è diventata, diciamo, è una città dove la politica, intesa come relazione con il luogo e quindi con le persone, anche nei grandi progetti non c'è più.
30 anni dopo il muro, qui non si assiste ad un ripensamento che tenga conto di quello che è accaduto in questi anni, perché le persone non si fidano più di niente. La solidarietà, che significava intervenire laddove esistevano condizioni familiari precarie, era vera. Questo non c'è più. Questo non c'è più, perché non esistono realtà dove si ritrova una collettività. Qui non ci si incontra più, qui non ci sono, diciamo, quelle che una volta erano le sezioni, e gli iscritti sono ridotti a poche centinaia, sto parlando della sinistra. Il problema è che non si avvertiva che quel tipo di sviluppo che dava garanzie a livello, come si dice, di welfare, era però uno sviluppo che, se non veniva governato, avrebbe portato sicuramente ad un benessere diffuso, ma anche ad una sorta di fai da te. Io mi considero responsabile. Sono solo del fatto di non avere compreso che cosa stava succedendo. E quello che mi sorprende è che nessuno ha avuto il coraggio di dire: io non ho capito. E nel frattempo sono passati ormai quasi 30 anni da allora.
La via Emilia era la strada maestra. Puntava diritto su un avvenire che sembrava non finire mai. La Route 66 del comunismo all'italiana. Guccini, Vasco, Ligabue, il liscio, la country music dei Casadei. generazioni di militanti che si passavano il testimone. Tutto si teneva. C'era l'idea, c'era il popolo che grigliava alle feste dell'unità, c'erano le case del popolo. Poi è arrivato il popolo dei bar e il populismo. Ma lungo la via Emilia, come a Sant'Arcangelo di Romagna, c'è chi non si rassegna di veder finire un mondo e resiste.
Io sono Alizio Parma, sono il sindaco di questa fantastica città, Sant'Arcangelo di Romagna. Sono sindaco da 4 anni e ho 30 anni. Il pezzacchino, le responsabilità non se le prende mai. Noi invece siamo una generazione che, a differenza delle nostre generazioni precedenti, si assumono la responsabilità di un fallimento. Qua c'era il partito unico, però non era un partito di interesse unico. Questo è diverso. Cioè c'era un partito unico che rappresentava diversi interessi. E questa e la rappresentazione di diversi interessi a un certo punto si è rotta. E questa rappresentanza ha lasciato lo spazio alla pancia. In un sistema di perdita totale dei valori è una potenza incredibile, la potenza dell'emozione, del subito, nel momento in cui te lo dico è realtà. I movimenti populisti hanno attecchito qui più che in altre zone. Io penso che da un punto di vista valoriale questa sia stata la terra più fertile, no? Della sinistra. Per questo motivo la perdita di credibilità della sinistra ha fatto più male. Il popolo del bar oggi esce perché in casa propria non sta bene. Ok? Il popolo delle case del popolo uscivano perché dovevano costruire una soluzione a problemi comuni, ma stavano bene a casa. Magari giocavi anche a carte, ma lo facevi perché sapevi che l'altro compagno era solo il pomeriggio e uscivi per stare con lui. Non ti aspetti che persone che hanno votato sinistra, persone che hanno famiglie di partigiani alle spalle, possano essere in linea con le politiche di Salvini. Oggi capisci che il tema è l'emergenza, cioè dover mettersi in gioco per arrestare questo percorso.
Sulle colline appenniniche del Forlivese si danza liscio sotto la luna. Le coppie scivolano via sulla pista ricavata tra i castagni. Più che una festa, è il rito di una comunità che non cessa di essere innamorata della vita e della sua terra. Nulla sembra cambiato. Eppure queste valli hanno in blocco rinnegato la vecchia fede laica, il partito Chiesa. Modigliana, 5.000 abitanti, zero disoccupazione, un ottimo sangiovese, aziende di alta tecnologia a livello mondiale. È sempre stata eretica, racconta il sindaco Valerio Rocalvegni.
Tanto ci evidenzia che sono finite, cioè è finita quella che era la tradizione della famiglia di votare con sempre lo stesso partito. Sembrava quasi come un atto di fede, nonno, babbo, nipote, doveva essere quello. Oggi non esiste più. Cioè quella che era una roccaforte, che sembrava incrollabile, invece è scivolata, direi in maniera drammatica, e a quel punto è chiaro che molti equilibri stanno cambiando. Un sistema che era totalitario, perché non esisteva Emilia-Romagna se non delle piccole enclavi non rosse, Modigliana è sempre stata una di queste, perché ha avuto solo dal dopoguerra in poi 10 anni di governo di centro-sinistra, per il resto è sempre stata di centro-destra. C'è il resto attorno, era questa grande macchia rossa. Eravamo noi i diversi, non gli altri. Oggi invece sono tante, perché è caduto Tredos Paese Vicino, è caduto a Rocca San Casciano, è caduto Dovadola, quindi Sarsina e tante altre piccole realtà che oggi hanno cambiato colore. Siamo l'unico comune che non ha immigrati, nel nostro territorio del Forlivese l'unico comune che non ha immigrati è Modigliana. Al momento faccio fatica a trovare persone professionalmente preparate per coprire gli spazi occupazionali che si vengono a creare. Se avessi 30 periti meccanici o ingegneri, domattina vanno al lavoro, non si trovano.
Lo stereotipo parla di gente dalle forti passioni, dai travolgenti innamoramenti politici, fascismo, comunismo. E ora? Lo chiedo a Davide Brullo, perché è una delle voci più libere e intriganti di queste parti, un giovane intellettuale che esplora le idee come fossero nuovi territori da scoprire, ma anche perché è uno che viene da fuori, non deve difendere le radici.
Finché c'è stata una sinistra fortemente identitaria, che quindi il discorso populista in qualche modo lo aveva inglobato, funzionava molto. I Covoni, Casadei, il mito del passatore, il mito del malatesta, anche questo mito sottaciuto di Mussolini e della Resistenza. Quindi terra e sangue, sempre questo è quello, no, che poi ti agita. Finché terra e sangue erano inglobati nella sinistra viscerale, allora non c'è stato problema. Quando la sinistra è diventata quello che è diventata, cioè una sinistra festaiola, una sinistra allo champagnino, e allora il romagnolo non vi si riconosce più, per paradosso. E quindi si infila il populismo della Lega in una terra che di per sé, però, per l'appunto, è stata fascistissima e poi è stata tutta partigiana, no? Quindi è passata dalla camicia nera alla camicia rossa in un attimo, con la stessa, però, in questo, senza fare i processi alla storia che non abbiamo vissuto, anche con un certo fascino che è proprio del romagnolo sanguigno, che tanto è stato camicia nera, con la stessa violenza indossa la camicia rossa, no? Pur non essendoci degli eroi, il romagnolo ha sempre preferito dei sindaci sanguigni, quindi che avessero una gestione della cosa pubblica forte, insomma, cioè uomini che tengono le redini.
Mica tutto, un pacco. Poi i tuoi brastini curti con pacchi di valore poco. Guardi le cooperative rosse, sono fallite tutte le cooperative, lì fuori delle rosse le più grosse. La cooperativa di Argenta, 4.000 soci, è fallita. La COP 7 di Reggio Emilia è fallita. La Dilcop di Forlì è fallita. La cooperativa muratori, cementisti e partigiani di Forlì è fallita. Agosto.
Che cosa ha significato per lei crescere in questo luogo così simbolico?
Per me è stato un vanto.
Predappio, la città di Mussolini. È stata la Chernobyl della storia per molti, per tanti altri la Betlemme del fascismo, dove i nostalgici del ventennio arrivano con le corriere nelle date fatidiche. Le vetrine dei negozi di souvenir espongono camicie nere, manganelli e faccioni del duce. Il primo sindaco comunista del dopoguerra si chiamava Benito. Il sindaco di oggi, Giorgio Frassinetti, cresciuto nella locale sezione Gramsci, è del PD e la sua scrivania è quella di Mussolini.
Questo è il tavolo che aveva Benito alla Rocca delle Camminate, quello è, faceva parte dello studio, e anche quello, come vedi, dove c'è i fasci vittori che ci sono. E a me non mi spaventa. E non è il simbolo che mi fa cambiare idea. Questo pregiudizio nei nostri confronti esiste ancora. Questa volontà di chiuderci, di non farle vedere la nostra faccia. Molti degli amici antifascisti vorrebbero che Predappio non facesse niente, che sparisse. E questo non è accettabile per chi abita a Predappio, no? Anzi, visto che siamo così famosi, vogliamo anche essere utili. In questo preciso contesto storico, Predappio si candida a essere quel luogo, quel simbolo, perché Predappio è un simbolo del fascismo, si candida a raccontare che cos'è stato quel periodo. No, non esiste al mondo un centro studi e l'esposizione permanente sul fascismo. L'idea è quello di riportare alla vita il palazzo più imponente di Predappio, che si chiama Palazzo del Fascio e dell'Ospitalità, lasciato crollare praticamente dal proprietario che è lo Stato, che è diventato quindi il simbolo, quel palazzo, di un paese che non riesce a fare i conti con il proprio passato. La Lega, che 4 anni fa a Predappio prese l'1,8%, il 4 marzo di quest'anno ha preso il 23%, 5 Stelle il 30%, il PD il 22%, cioè siamo il terzo partito. Io porto ancora il puzzo di 20 anni di feste dell'unità in cui cuocevo le patatine fritte, so come dire. E perché andavo lì gratis a fare il volontario? Oggi non ci andrei più, mi spiace, fine. Con questa voglia di riforma, senza avere dentro un'idea di riforma, basti vedere la riforma costituzionale com'è finita, le province sono ancora lì, cioè vogliamo chiamarla distanza, no? Con il popolo, una certa arroganza nel gestire il potere, no? So tutto io, te non sai niente, fidati, no? Perché poi c'è niente di peggio, se te insulti una persona, questo non ti voterà più.
Sassuolo, distretto della ceramica, provincia operaia di Modena. Qui la Lega è passata dal 5 al 25% in 4 anni. Una crescita che molti associano alla scomparsa di molte aziende, passate da 300 a poco più di 50 dalla crisi del 2008. Si è puntato sull'automazione e sulla fascia alta. Le esportazioni raggiungono l'80% della produzione e Sassuolo è in netta ripresa. Ma intanto è cambiato il tessuto sociale. Molti ex operai oggi sono partite IVA, piccoli imprenditori nell'indotto. E Sassuolo è diventata uno dei simboli dell'ex Regione Rossa, dove il tema immigrazione è stato determinante nel divorzio tra gli operai e la sinistra. Francesco Menani è il capo della Lega locale ed ex vice sindaco.
I numeri non sono più sostenibili, su 41.000 abitanti, poco più di 41.000, ci sono circa 6.000 stranieri, quindi la percentuale è troppo alta, il territorio non riesce a sopportarla. La gente adesso non ha più bisogno delle case popolari, vuole servizi, servizi che funzionino, scuole che funzionino, asili dove possono lasciare i bimbi e non si trovano l'ultimo arrivato davanti e vogliono strade percorribili, quindi manutenzione sia delle strade che del verde e soprattutto più sicurezza.
Roberta è un ex militante del modenese operaio, cresciuta nella fede assoluta.
Si è ribaltato il mondo, la sinistra è diventata la destra. Praticamente si è venduta al liberismo più totale a livello macroscopico e anche microscopico, perché a partire dalle cooperative, la cementificazione che stanno facendo a Modena, pensano di essere i soliti buonisti, di far del bene a tutti, invece in questo modo fanno del male a tutti, fanno del male a chi viene qua, fanno del male a chi è qua. E no, invece loro devono far entrare e tenerli dentro a dei campi 2-3 anni a non far niente, ma in realtà nessuno li vuole. Tu parli anche col comunista più mio padre, mia madre, anche loro non li vogliono.
Tra Modena e Bologna la via Emilia porta i segni allegorici di un mondo in via di rottamazione. Alberghi in disfacimento, nightclub divorati dagli sterpi, carcasse di camion nell'erba alta. Le amministrazioni di sinistra sembrano attendere impotenti la loro ora, braccate dalle parole d'ordine del cambiamento. Chi le pronuncia sembra avere il consenso assicurato. Come Cristina Girotti, agguerrita consigliere leghista di minoranza a Castelfranco Emilia, 32.000 abitanti, famosa per aver inventato i tortellini, ma anche per le sanguinose rappresaglie del primo dopoguerra nel cosiddetto triangolo della morte.
Si voleva autorizzare la trasformazione di un ambito produttivo a luogo di culto per futura maxi moschea. Non ebbe esitazioni a dire no, anche questo no, perché abbiamo già abbastanza problemi nella nostra città, altri noi non ne vogliamo. La nostra opposizione è stata ferma sotto tutti i profili, i cittadini tutti hanno risposto in maniera confortante e mi hanno sempre chiesto di non mollare. Questa battaglia è stata vinta, il PD ha letteralmente capitolato perché ha dovuto recepire le osservazioni tecniche urbanistiche della Lega.
Come cambierà l'Emilia Romagna? C'è chi teme il crollo del sistema, pur avendolo combattuto per una vita. Stefano Bellei è uno che scriveva slogan leghisti sui ponti emiliani già negli anni '80, fisso ai raduni sul Po. È stato candidato sindaco della Lega a Modena nel 2014. Ha dato battaglia in consiglio comunale. Eppure oggi è inquieto.
Sono leggermente preoccupato anche di quest'onda che è partito contro questa sinistra e forse anch'io ne sono stato partecipe in passato avendo fatto una politica di opposizione. Diciamo che se uno fa mente locale deve riconoscere anche le buone cose fatte dalla sinistra, quindi abbiamo molta socialità, abbiamo una sanità che va bene, i trasporti funzionano bene. In questi, diciamo, 30 anni di politica davvero leghista ho conosciuto più o meno i vari amministratori che ci sono in giro. Non vedo dietro un qualcosa, un senso di riuscire a portare qualche benessere per la comunità, se non fare degli yes men per una politica dettata da qualcun altro. Cioè, alla fine sono solo slogan.
Come accade nell'ottobre del 1989 in quello storico locale della Bolognina, oggi in affitto ad una parrucchiera cinese, quando Achille Occhetto annunciò la fine del marchio comunista travolto dalle macerie del muro, oggi gli eredi di quella tradizione nella ex Regione Rossa lanciano la stessa operazione di rebranding. Una nuova Bolognina, stavolta territoriale, identitaria come si usa di questi tempi, anche se la vicepresidente della regione non si fa illusioni.
Costruiamo un PD dell'Emilia Romagna, no? Federato ma distinto rispetto a quello nazionale. Io penso che il brand PD, il marchio PD, sia un po' logoro. Quando si parla di PD vedo che insomma non si crea moltissimo consenso. Penso che possa essere valutata anche l'idea di un cambio forte di nome. Alle prossime regionali si potrebbe sperimentare un nuovo laboratorio. Penso che già dagli anni del PC la classe degli amministratori dell'Emilia Romagna sia sempre stata anche in negativo etichettata come quella di bravi amministratori e magari persone un po' più rozze, fra virgolette, sul piano dell'elaborazione teorica e dell'elaborazione ideologica. È un tratto che secondo me va recuperato, va mantenuto, mettendo in conto tuttavia che il rischio oggi è che i cittadini vogliano quasi in maniera assoluta e cerchino in maniera assoluta il cambiamento. Quindi è chiaro che in una regione in cui per tantissimi decenni è sempre lo stesso colore politico che governa, purtroppo a prescindere dal buon governo può succedere che la voglia di cambiamento spazzi via tutto.
Sogno proibito, grazie.